Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate, se siete a Londra o a Bangkok. Abbiamo con noi Antonio Micariello. Pronuncialo te, Antonio, pronuncialo te. No, accendi il microfono.
Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato.
Pronuncia bene il tuo cognome, perché Meccariello, sì. Allora, sta a sentire, Antonio, prima domanda. Tu nella sigla hai visto un treno, uno di quelli antichi, no?
Sì.
Ancora con i viaggiatori con le valigie di cartone, cose di questo genere. È una domanda che faccio a tutte le ospiti e gli ospiti. Cosa riesce a ispirarti un treno? E cosa scriveresti viaggiando?
Ma sai, il treno di solito indica la migliore metafora della vita, nel senso che lo si utilizza dai passeggeri per arrivare alla meta. È la stessa cosa il tempo della vita, quindi i giorni che scorrono per fare in modo appunto che la vita di ognuno di noi sia piena, ecco, degli obiettivi prefissati. Quindi ritengo che sia un'ottima metafora. Ovviamente il treno è una delle maggiori fonti di ispirazione, perché di solito uno quando è in treno deve attendere il raggiungimento della meta e quindi ha più tempo per soffermarsi, ecco, ad osservare il paesaggio, magari dal finestrino, ad interrogare i propri pensieri. Quindi ritengo che sia il luogo ideale per poter far esprimere la propria anima, che poi... È la nostra, diciamo, l'attività principale dei poeti, quella di far parlare i propri sentimenti facendo esprimere la propria anima.
Senti, le tue poesie, il titolo del libro, ricordalo.
Dell'amore, edito da Poetica Edizione.
La Poetica Edizione. Senti, possiamo definirlo un libro di poesia, cioè, ovvero, le tue poesie hanno in qualche maniera una, fra virgolette, trama, quasi fossero una specie di romanzo in versi. E che tipo di storia narrano?
Ma diciamo innanzitutto che sono dei pensieri relativamente ad esperienza di storia vissuta realmente, E narrano praticamente, mettono in risalto l'introspezione dell'autore, che poi è simile a quella di ogni uomo, che attraverso le proprie fasi della vita, tutto ciò che gli accade, le proprie esperienze, debba ricercare appunto le tracce di questo sentimento dell'amore, che poi è il motore, diciamo, della vita di ognuno di noi. L'amore, ecco, intravisto non soltanto da un punto di vista di una relazione tra persone, ma come sentimento che sprigiona emozioni di bellezza. Ci può essere amore nella semplice osservazione di un quadro, nell'immedesimazione di una città, delle bellezze di una città. Ci può essere amore anche in alcuni momenti tragici della vita, come la perdita di una persona cara. Quindi certo. La documentazione, la narrazione in versi dei vari episodi della vita, si dà uno spunto al lettore affinché possa, nelle proprie vicende quotidiane, trovare gli spunti di amore per condurre una vita, diciamo, piena di bellezza.
Siccome mi occupo di poesia da 40 anni circa, ed è una domanda che faccio volentieri a chi si occupa di poesia: se scegli il verso libero o sei sensibile alla metrica, con le scuole di neometrica?
Scelgo il verso libero perché io sono convinto che la poesia deve essere universale. Come sai, la poesia è un genere ancora di nicchia, soprattutto tra i giovani, non ancora, diciamo, sdoganata. E sono convinto che una delle cause sia appunto data dalla rigidità della metrica o delle regole in generale. Quindi mi affido al verso libero perché possa, e soprattutto all'esplicazione di versi semplici, perché possa veramente arrivare al cuore di tutte le persone, cioè dal più colto a quello che magari non ha studiato, dal più sensibile alle tecniche e alle culture letterarie, a quello che magari è un po' sbadato e che bada solo al sodo. Quindi credo che la migliore espressione sia quella della metrica libera, perché questo appunto c'è l'intento di far conoscere la poesia soprattutto alle generazioni future, anche perché poi il messaggio è rivolto soprattutto a loro, che sono i veri fautori della vita, insomma, ecco.
Senti, quanta ispirazione e quanto lavoro di limatura c'è nei tuoi versi?
Allora, come ti ho detto prima, la maggior parte è frutto di esperienza personale, sì. L'altra parte, diciamo un 50-50% è frutto di sensazioni. Tu devi sapere che c'ho il vezzo di camminare per strada con un biglietto di blocchetto di block notes.
Mi limito. Lo faccio anch'io, non sbagliarti.
Mi limito ad osservare, a scrivere tutto ciò che mi circonda. Quindi per me potrebbe essere oggetto di versi, anche una semplice una signora che magari sta prendendo la frutta dal fruttivendolo, magari un'alba un po' particolare, un posto diroccato. Ecco, perché sono convinto che ciascuna cosa, sia essa persona animata oppure essere inanimato, esprime, vuol lasciare un messaggio, e quindi è compito del poeta osservare, capire le sensazioni che dà in quel momento quella cosa e trasformarla in versi, perché appunto tutti gli altri, chi non l'ha vissuta, possa immaginarla. Quindi credo che sia una delle regole fondamentali, ecco, che deve avere il narratore o il poeta.
Tu dici in qualche maniera che il sentimento dell'amore è una risorsa, no? E che è motore di vita quotidiana. Ci spieghi meglio questo concetto?
Ma perché praticamente in una società ormai frenetica come quella attuale, piena di divisioni sociali, piene di guerre, io credo che si debba ripartire per poter condurre una vita serena, non diciamo una vita fantastica che tutti vorrebbero, ma una vita serena. Per poter far ciò si deve ripartire, diciamo, dalla semplicità delle cose, e la semplicità delle cose la si può soltanto cercare attraverso una pace interiore, quindi attraverso l'amore. Ed è quindi questo il senso della vita che ognuno di noi deve far proprio, cioè ricercare attraverso i piccoli gesti, attraverso il vivere quotidiano, tutte quelle piccole cose che possano poi portare al sentimento dell'amore, per far sì appunto che esso conduca, prenda per mano e conduca, diciamo, il treno della nostra vita, ecco, per utilizzare il paragone che ha fatto prima. E per cui, e per fare questo, c'è bisogno appunto di vivere in pace con se stessi, ma soprattutto di capire serenamente le bellezze che ci circondano, la tranquillità del vivere quotidiano. Solo così riusciamo ad avere una vita piena d'amore, serena, tranquilla, una vita, diciamo, degna di essere vissuta. E non è a caso che è capitata, diciamo, a fagiolo, come si dice, l'uscita in questo periodo, appunto perché la società attuale ha bisogno d'amore, cioè perché ci sono molte divisioni, cioè c'è molto personalismo, molto qualunquismo, e quindi credo che, ecco, riflettendo sulle cose, partendo dalle cose semplici, riflettendo sulle cose semplici, come può essere, diciamo, l'emozionarsi davanti a un quadro. Io nella raccolta ho creato la poesia Venere e Marte, che poi è un quadro del Botticelli, che è quello che mi dà più emozioni, proprio perché dietro l'allegoria di questa di questi due personaggi mitologici si nasconde la storia d'amore più bella del Rinascimento, quella tra Simonetta Vespucci e Giuliano de' Medici. Ecco, allora, ecco, basta guardare quel quadro, emozionarsi e capire che in fondo non ci vuole nulla per vivere sereni e vivere in amore con tutto e tutti.
Bene. Senti, tu hai detto due volte, hai citato l'amore per i quadri, hai citato alcune tipologie d'amore, ce ne citi ancora qualcuna che ti ha ispirato?
Ma diciamo che mi ha ispirato, vabbè, oltre a questa che ho detto ora, mi ha ispirato Tirinella, che è una storia, diciamo, medievale, una leggenda medievale, che è simile alla storia d'amore di Paolo e Francesca. Sono rivista in quadro in un'ottica, ecco, napoletana, che narra, diciamo, la storia d'amore poi finita tragicamente, ma è comunque alla fine anche un sentimento puro, perché poi alla fine finiscono per morire entrambi i protagonisti, però si amavano alla follia. E di questa Tirinella, appunto, era una popolana napoletana che si innamorò di Alvise, che era un guerriero veneziano, quindi che combatteva per la Serenissima, e che appunto una storia impossibile che si concluse tragicamente. Quindi ho voluto narrarla non tanto per l'esito, per il finale tragico, ma perché appunto rappresenta l'estasi della storia d'amore, una storia d'amore impossibile, ma che comunque è stata vissuta e che comunque nel momento in cui lo è stata, diciamo, ha dato gioia a due giovani. E questa leggenda veniva molto molto raccontata nella Napoli spagnola ai tempi di Masaniello, tant'è vero che tutte a quei tempi, insomma, c'era la dominazione spagnola, c'era il viceré a Napoli, quindi c'era una condizione sociale abbastanza importante, e tutte le ragazzine di quella Napoli sono cresciute, ecco, a Pane, Amore e Tirinella. Quindi credo che l'ho voluta, ecco, mi sono ispirato apposta, perché credo che anche in quel periodo, dove c'era povertà, dove c'era diciamo una sorta di oppressione da parte del governo spagnolo, che poi portò all'avvento dei fatti che sono successi e che sappiamo tutti e che la storia ci ha lasciato, c'era questa parentesi di amore che comunque faceva sognare le giovani napoletane, insomma. Ecco.
Senti, ti posso chiedere un favore?
Sì, anche due.
Anche due, sì, due o tre. Ce ne leggi due o tre poesie tue.
Va benissimo. Allora, parto dalla prima, ovviamente, è quella che poi è ispirata a un fatto reale, ossia la mia relazione, e che si intitola Innamorarsi a Venezia. L'amore, custodito dal fascino del tempo, e quelle pietre calpestate di sabato pomeriggio, mano nella mano, ad aspettare che un bacio lungo desse rifugio alle nostre anime. Al cuore si concede questo e l'infinito tutto, fino a dopo i nostri giorni. Questa è appunto ispirata per la mia storia d'amore. Poi c'è un'altra bella, si chiama, vabbè, sono tutte belle, ma io preferisco Cubi di anime. Ho bisogno del silenzio per vivere, osservare oltre l'oceano dei miei sentimenti. Ho bisogno di riflettere, camminare sulla sabbia e poi respirare. Voglio sedermi sopra il cubo della mia anima e lasciarmi trasportare fin dove il vento imperioso segna il mio cammino. Ho bisogno di te dentro di me, di nulla, ed il mondo ne rimane fuori.
Bene, bene.
Poi
ancora un paio, dai.
Sì, ok. Amore incondizionato. L'anima mia ti bacia, cedendo il passo alle tue dolci labbra. Il cuore invece si alimenta del mio desiderio perenne. Amami così, senza risparmio. Da può condurti dove tutto ha inizio. Poi concludo con Venere e Marte. Che
come... sì, te l'avrei chiesta.
Esatto. L'amor frugale ed insidioso di questi due fieri amanti sconosciuti cantarono poeti, musicisti e artisti generosi. Il satiro divino cerca ristoro e pace accanto a Simonetta, che maritata preferisce il suo bel Giuliano. Il fiero Marte, stanco di congiure, riposa, sognando la sua giostra di amorevoli passioni. Venere d'incanto dimentica Vulcano, affidando il suo destino ai senza pari baci suoi. E la cui tengo particolarmente perché, essendo io un appassionato di storia, sono un appassionato dei politici.
Bene, bene. Bene, noi, Antonio Meccariello Sena. Perché Sena, scusa?
Allora, Sena è lo pseudonimo.
Sì, sì, quello lo so, e me lo volevo che tu lo dicessi a tutti.
Sì, allora io affido i miei pensieri alla penna di Sena perché Sena evoca il ricordo della mia giovinezza, praticamente il cognome dei miei nonni, ma soprattutto Sena rappresenta un paesino dell'Irpinia d'Oriente dove io ho vissuto i momenti più belli della mia vita, quindi credo che esprimere e scrivere sia una cosa bella e ho voluto omaggiare questa mia passione evocando, diciamo, i miei tempi passati belli, che poi guarda coincidono con il cognome dei miei nonni.
Bene, bene. Bene, Antonio, noi ti ringraziamo, sei stato squisito, e diamo appuntamento alla prossima occasione.
Grazie mille, grazie di avermi invitato. Buon pomeriggio.
Sigla.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.